pop, che in qualche modo comunque riguarda l'argomento di cui stiamo per parlare, perché nelle discipline che quest'anno vengono a introdotte per la prima volta all'interno delle gare olimpiche c'è anche il breaking, quindi diciamo così. Intanto introduciamo l'ospite Gabriele Pecoretti, NTA Dance School, benvenuto su Radio Dolomiti.
Grazie mille.
Beh, possiamo definirla un'arte fondamentalmente anche un po', oppure secondo te la terminologia relativa al breaking, al mondo della break dance e del breaking come arte è un po' sbagliata?
Ma la break dance è a tutti gli effetti una danza, il breaking in maniera più corretta, e che comunque fanno parte di un movimento culturale che è quello dell'hip hop, quindi sì, è arte.
Beh, dicevamo che quest'anno appunto la disciplina viene introdotta ufficialmente durante i giochi olimpici, ma ci raccontavamo anche prima di entrare in onda che il percorso comunque è stato un po' lunghetto.
Sì, perché è da prima degli anni 2000 che si parla appunto della possibilità di introdurre la breakdance, il breaking come sport olimpico. È stata presentata nel 2000 come uno degli sport candidati. Ma abbiamo dovuto aspettare fino al 2018, durante i giochi giovanili, un'introduzione effettiva, insomma reale, e per poi essere appunto presentata quest'anno per la prima volta.
Dal punto di vista diciamo proprio della disciplina in sé, quando è arrivata la notizia dell'introduzione ufficiale all'interno delle Olimpiadi, come è stata presa da chi fa breaking da molti anni, o comunque diciamo da chi ha seguito? Tu segui da moltissimi anni, sei uno dei primi a portare il breaking in Trentino.
Assolutamente sì, dal 87, ecco, 86.
Cioè, anche tu come hai preso questa novità quando è arrivata l'ufficialità della notizia?
Ma guarda, che la breakdance sia entrata nella federazione e che sia diventata sport olimpico sicuramente è una notizia che ha spaccato il mondo in due, perché se da un lato è sicuramente un'opportunità ottima e fantastica per quanto riguarda la visibilità, dall'altra parte però i puristi dell'hip hop hanno un po' storto il naso, perché è comunque un'azione che imbriglia una cosa che fino ad oggi è sempre stata molto destrutturata e priva di regole, ecco. E finire in una federazione invece ti inquadra.
Perché poi dal punto di vista anche fisico in sé, perché poi comunque è a tutti gli effetti una disciplina sportiva, secondo te, tu che appunto l'hai portata anche nelle nostre zone qua in Trentino dall'87, quali sono le principali doti fisiche che, diciamo così, un iscritto, comunque uno che partecipa e uno che gareggia nel breaking, deve avere?
Ma guarda, la breakdance nasce come un ballo, una disciplina che prende spunto da un sacco di altri sport, altri balli, altre discipline, le arti marziali, la ginnastica artistica, sicuramente sono due degli aspetti a cui la breakdance ha attinto di più, quindi sicuramente una componente fortemente acrobatica e diciamo fisica è assolutamente presente nella breakdance, ed è sicuramente una delle caratteristiche principali. Calcola comunque che la breakdance è uno dei balli dell'hip hop, perché gli stili che sono nati insieme al movimento culturale dell'hip hop per quanto riguarda la danza, poi ovviamente si sono sviluppati e differenziati negli anni, e il breaking è in realtà uno di questi.
Anagraficamente, no? Domanda da questa un po' dell'uomo della strada: se io 25 anni decidessi di cominciare adesso, cioè, secondo te sarebbe già troppo tardi? Cioè, c'è un'età in cui secondo te è meglio ovviamente cominciare, immagino anche per un discorso diciamo fisico, oppure è una di quelle cose che tutti possono provare a tutte le età?
Ma allora sicuramente se una persona ha una base atletica buona e ha magari già avuto esperienze sportive nella ginnastica artistica, nell'acrobatica, in queste cose, sicuramente lo può fare anche ad età adulta. E come in tutte le discipline della danza, ovviamente prima si comincia e meglio è. E iniziare da ragazzini molto giovani sicuramente è meglio, ecco, senz'altro.
Tornando a Parigi invece, da calendario le gare saranno tutte praticamente intorno all'ultimo fine settimana olimpico, quindi ad agosto già iniziato. Immagino che comunque parlare di favoriti per una medaglia sia, dici, complicato, oppure c'è qualche nazione che potenzialmente potrebbe...
Ma guarda, è sempre difficile fare delle previsioni, soprattutto in un ambito come quello del breaking, che oltretutto dal punto di vista olimpico è anche nuovo, quindi non sappiamo bene a livello di giuria come si comporteranno, conosciamo le regole e quali saranno gli aspetti che vengono giudicati, ma dal punto di vista diciamo della novità ovviamente è un po' così. Sicuramente ci sono nazioni dove l'hip hop ha sempre avuto una presenza molto forte e altre dove si è instaurato in maniera assolutamente prepotente, oserei dire. E sicuramente in Francia, la Francia in Europa è stata una delle nazioni, vuoi anche grazie al fatto che è molto multietnica dal punto di vista sociale, l'hip hop in Francia ha sempre vissuto un seguito grossissimo. E negli ultimi anni, intendo diciamo relativamente ultimi, negli ultimi 15 anni c'è stata un'esplosione nei paesi orientali. La Corea è una culla per quanto riguarda l'hip hop pazzesca. Poco prima della Corea lo è stato anche il Giappone, lo è tuttora, e negli ultimi anni c'è stata un'esplosione di pop anche in Cina, ecco. Quindi sicuramente l'Oriente è diventato importante da tenere monitorato. I mondiali sono stati vinti adesso non ricordo bene nelle discipline, ma comunque erano russi, giapponesi e cinesi, insomma, i vincitori.
Sì,
e francesi.
Uno automaticamente pensa alla cultura hip hop e ignorantemente magari molti pensano ovviamente agli Stati Uniti. Invece
no, beh, certo. Negli Stati Uniti è nata nel 1973, dove è stato diciamo identificato quello che è il momento in cui tutti concordano, è nato l'hip hop, ed è stato nel Bronx durante la festa di compleanno di una ragazzina di origini giamaicane, festa organizzata dai genitori, dove suonava il fratello più grande, tale Kool Herc, che è uno dei padri dell'hip hop, e lì per la prima volta si è visto e si è sentito quello che il DJ, appunto il fratello più grande della ragazzina, proponeva, che in realtà poi è diventata la tecnica di base da cui poi è partito tutto. A quella serata si racconta ci fossero personaggi come Africa Bambata che hanno scoperto insomma questo modo di fare musica e lo hanno fatto diventare loro, e poi nei primi anni 80 c'è stato il boom a livello planetario dell'hip hop, grazie anche a film come Flashdance nel 1983, e poi a film proprio dedicati come Breaking, che qui in Italia si intitolava Breakdance, hanno fatto l'1 e il 2, che sono usciti nell'84, e uno delle pietre miliari assolutamente dell'hip hop, che è Beat Street.
E poi negli anni sono andate anche molte serie TV, ad esempio c'era quella su Netflix che io ricordo di aver visto ma non ricordo il titolo,
di The Get Down
sia. Esatto, che raccontava esatto. Proprio gli inizi, poi in realtà dal punto di vista della sceneggiatura qualcuno so che ha avuto da ridire,
ma allora in realtà era molto fumettata, però lì si vedevano personaggi che effettivamente hanno fatto la storia dell'hip hop, come Grandmaster Flash, e uno dei protagonisti, adesso non vorrei spoilerare niente a nessuno, però poi si scopre alla fine della serie che è anche lui uno dei padri dell'hip hop.
Facciamo così, facciamo una
non dico chi, così non spoilero,
esatto,
troppo,
manteniamo la suspense. Esatto. Se lo sapete il numero WhatsApp è 348 51 44 4, rimane tra noi. Facciamo una pausa e poi tra poco di nuovo qui.
Dolomiti Sport Show, speciale estate.
A Gabriele Pegoretti per parlare di Breaking. Beh, intanto questo brano qua all'epoca entrava in quelli che si... Ma musicalmente la scelta dei brani su cui poi far ballare, come avviene? Cioè avete una lista oppure in base anche durante i corsi?
Ma allora dipende, diciamo che all'inizio l'hip hop è nato con il DJ che metteva le basi e faceva appunto questo break, cioè prendeva due dischi uguali con la stessa canzone e teneva solo la parte musicale, i break appunto sui due giradischi e li alternava in modo da avere una base strumentale tirata lunga, su cui c'era chi rappava, appunto l'MC, e i b-boy ci ballavano sopra, ecco. E in realtà poi si è un po' scostata questa cosa qui, perché il rap è diventato, rispetto agli origini, un pochino più lento, e la breakdance, che invece è diventata tra virgolette più cattiva e più esplosiva, aveva bisogno di ritmi più veloci, e quindi è passata a utilizzare un po' di più o il vecchio funk o del breakbeat, quindi ritmi decisamente più veloci, e si sono un po' separate queste cose. Lì è nato quello che viene definito la new school, o diciamo la video dance, cioè quello che si vede di pop ballato nei video, appunto, degli artisti hip hop. E la breakdance ha preso una strada un po' a sé, che in questi ultimi anni, diciamo, si è ancor più separata da quelli che invece sono, tra virgolette, i balli in piedi, passami il termine così un po' generico, come il popping, il locking, ma addirittura anche l'house. Nelle manifestazioni hip hop si vedono tutti gli stili dell'hip hop, di danza, fuorché la breakdance, perché la breakdance ha un suo circuito e ha delle sue gare dedicate, ecco. La musica quindi viene sempre, comunque, a prescindere dalla tipologia di gara, di ballo proposta dal DJ, e nelle battle, appunto, si improvvisa, cioè tu non sai cosa ti metterà il DJ, però ci devi ballare sopra.
Ma dal punto di vista delle gare, anche oltre che dal punto di vista olimpico, comunque immagino che il regolamento non cambi più di tanto, cioè comunque sia a Parigi che durante le varie competizioni comunque il tutto è giudicato da una giuria specializzata.
Assolutamente sì, ci sono alcune manifestazioni dove c'è anche una giuria popolare, ma di solito la giuria, appunto, è una giuria tecnica che valuta quello che vede sulla base di parametri ben specifici, in modo che diciamo gli atleti barra gli artisti siano confrontabili, appunto, l'uno all'altro. Conta l'originalità, conta la tecnica, conta il lessico, che quindi come c'è questo meccanismo di botta e risposta tra le due persone che si affrontano, la musicalità, ovviamente, come io sfrutto la musica, che quasi sempre, per non dire sempre, ci sono alcuni casi in cui ci sono anche le parti coreografate, ma tendenzialmente nelle battle uno contro uno è sempre improvvisato, cioè l'artista non sa che cosa gli verrà messo di musica, però ci deve ballare sopra, lo deve interpretare.
Dal punto di vista invece delle tempistiche, solitamente una gara in sé quanto dura indicativamente?
Ma allora dipende, le eliminatorie di solito sono fatte anche magari con un'entrata singola, di solito la tempistica è nell'ordine dei 40 secondi come ordine di grandezza, e quando invece poi si arriva ai quarti, le semifinali e le finali, di solito ci sono due entrate a testa, però anche questo dipende un po' dalla competizione, della regola, che può cambiare leggermente gara per gara.
Poi ricordiamo anche che le gare che di per sé saranno in quel di Parigi, saranno praticate in quel di Parigi, godranno anche di una diretta televisiva, cioè anche questo aspetto qui comunque legato alla visibilità, perché comunque Eurosport, che è la TV, diciamolo, che in Europa trasmetterà tutte le loro olimpiche, ha dei canali dedicati per ogni disciplina. Come viene vissuta, cioè, il fatto comunque di essere in diretta su una platea praticamente globale? Cioè, secondo te, anche dal punto di vista di chi gareggerà, potrebbe essere un po' strano sapere di essere comunque davanti a delle telecamere?
Oppure... sicuramente sì, anche se comunque diciamo nel freestyle, nel breaking, nelle discipline delle ballate, dell'hip hop, c'è comunque l'abitudine degli artisti a essere sul palco, e quindi diciamo non è uno sport dove magari tu sei all'interno di un palazzetto con poche persone, quasi sempre si è all'interno di contesti di stile jam, dove c'è mediamente un vasto pubblico. Sicuramente essere in diretta mondiale è un qualcosa in più, ed è a livello di emozione sicuramente da gestire, insomma, da tenere in considerazione. La visibilità che dà una manifestazione così non c'è mai mai stata nell'hip hop, sicuramente anche in gare importanti come può essere stato il Battle of the Year dei primi anni 2000 o i Red Bull degli ultimi anni, ecco.
Poi adesso torniamo anche in ambito locale, perché a Trento comunque c'è effettivamente, tu collabori con la NTA Dance School che organizza tutto quello che riguarda il mondo del breaking. Dal punto di vista locale, com'è la risposta della gente?
Ma allora, sicuramente dal punto di vista locale, qui in Trentino l'hip hop è molto seguito ed è diciamo molto presente. Dal punto di vista del breaking un po' meno, nel senso che la danza hip hop ha moltissimi seguaci, la breakdance nello specifico decisamente meno. Si fa un po' di fatica a far digerire una disciplina che è abbastanza dura, ha una curva di apprendimento abbastanza ripida, quindi all'inizio fai un sacco di fatica per vedere pochissimi risultati, e questo ovviamente, se tu non sei fortemente motivato, tende un po' a smontare chi magari non è convintissimo. I risultati si raccolgono di solito nel breaking dopo due anni, ecco, mediamente, ma i primi due anni sono abbastanza impegnativi, soprattutto dal punto di vista psicologico, perché come dicevo si fatica molto e si vedono tra virgolette pochi risultati.
Dal punto di vista anagrafico, l'età di chi partecipa anche alle varie gare, ai vari corsi, qual è?
Ma allora, dal punto di vista anagrafico, l'età è senz'altro abbastanza bassa. Sia anche noi come scuola abbiamo un sacco di teenager prevalentemente, e diciamo la crew invece ha un'età media un po' più alta, perché lì si hanno diversi ragazzi e ragazze che superano i 20 anni, però ovviamente come scuola di danza l'età è abbastanza bassa. Faccio due esempi, ecco, anche gli artisti che rappresentano l'Italia quest'anno, Mowgli ha 22 anni, Ante ne ha 27, insomma sono relativamente giovani, lei un pochino meno di lui, ma questa è l'età diciamo in cui chi arriva a un alto livello raggiunge appunto il suo apice di carriera, insomma 20-25 anni.
Poi nel fuorionda mi raccontavi anche di come di per sé i corsi sono per lo più serali, anche perché immagino che soprattutto per le giovani iscritte c'è la scuola, insomma sicuramente sono anche altri impegni che ritengono...
Sì, per quanto riguarda l'hip hop diciamo che chi viene da noi è al 99% uno studente, insomma che sia uno studente delle scuole elementari medio superiori o dell'università, appunto per i ragazzi e le ragazze più grandi, però mediamente i corsi vengono tenuti in fascia serale. E invece gli stage del preaccademico, perché noi siamo una delle sedi dell'Accademia dell'Hip Hop di Lucca, che porta appunto corsi professionalizzanti, perché danno appunto la possibilità poi agli studenti di entrare anche nell'Accademia, e questo tipo di stage viene fatto sempre il sabato e la domenica, quindi i ragazzi che seguono il percorso preaccademico da noi, oltre a studiare durante la settimana, poi hanno quasi, molto spesso, dico quasi sempre, una o due lezioni anche nel weekend.
Se tu volessi provare a convincere un ascoltatore a cimentarsi anche nel mondo del breaking, come lo convinceresti?
Ma allora, diciamo che la miglior pubblicità è vedere il breaking, perché è estremamente spettacolare, quindi diciamo da questo punto di vista qui non serve dire molto, basta far vedere che cos'è il breaking e cos'è l'hip hop, e già questo è sicuramente molto molto attrattivo. E diciamo che il lavoro importante che c'è dopo è quello di far capire a chi pratica soprattutto il breaking che c'è una parte fisica molto forte, che quindi entra in gioco anche un discorso di preparazione atletica, non solo diciamo la parte diciamo più ballata, e lì serve sicuramente un po' di impegno, quindi è più importante secondo me essere in grado di motivare i ragazzi dopo piuttosto che attrarli prima.
Beh, poi tu che comunque c'hai a che fare con il mondo del breaking da tanti anni, hai notato tante differenze anche nell'approccio dagli inizi fino ad ora?
Ma allora sicuramente sì, adesso il livello rispetto agli esordi, ma comunque anche agli anni 90, è veramente altissimo. se vuoi arrivare a vincere qualche gara anche a livello nazionale, hai bisogno veramente di un livello tecnico e artistico molto molto alto, che sicuramente una volta non c'era bisogno. Poi nel breaking, negli anni, un po' come in tutte le discipline, ci sono stati momenti in cui andava un po' più di moda un certo tipo di stile rispetto all'altro, e ovviamente durante gli anni c'è stato un alternarsi, insomma, di tanti stili diversi, di tante correnti di pensiero e stilistiche differenti.
Prima di salutarci, una domanda, diciamo, che non è tanto inerente già a Dormiti Sport Show, una domanda un po' più, diciamo, pop da certi punti di vista. Il fatto che comunque anche il mercato musicale sia cambiato comunque nel corso degli anni, secondo te ha un po' toccato anche l'approccio, la disciplina in sé, oppure in realtà, diciamo, non c'entra niente il fatto che comunque il mercato discografico e anche banalmente la durata dei brani, no, si sia cambiata tanto? Cioè, potrebbe esserci qualche correlazione?
Ma allora, a livello italiano direi di sì. Diciamo che la strada che l'hip hop e il rap ha intrapreso negli ultimi anni, trasformandosi e anche grazie al successo della trap, hanno portato a uno stile musicale, diciamo, sì, all'interno della sfera dell'hip hop, ma abbastanza lontano da quello che invece è la musicalità e le sonorità che vengono utilizzate, ma non solo nel breaking, anche nella danza hip hop, nel popping, nel locking, eccetera eccetera, a non essere molto adatti. E questa è una cosa che ad esempio i francesi ci rinfacciano sempre, ci dicono: ah, ma voi non utilizzate musica italiana per le gare, per le coreografie, utilizzate sempre roba americana, roba inglese, roba straniera, mentre i francesi tendono a utilizzare spesso e volentieri musica di artisti francesi. Qui da noi ci sono DJ che però sono, diciamo, un po' più legati all'underground, un po' meno al mainstream, che hanno delle produzioni che vengono utilizzate per ballare, quasi sempre o molto spesso sono solo strumentali, non cantate, e la musica invece, diciamo, degli artisti, diciamo, più di punta o comunque del mainstream, non si adatta un granché bene. Quindi a livello italiano c'è stata un po' questa scissione tra chi balla e chi invece canta, insomma, e fa musica.
Cioè, diciamo che sostanzialmente fare breaking, non so, sulle note di un brano di Marrakesh degli ultimi anni, diciamo, è anche più complicato.
Sì, proprio per una questione di sonorità che, diciamo, non sempre si adattano. Poi, voglio dire, se andiamo a guardare la produzione italiana, troviamo senz'altro dei brani che possono andare bene, però nella grande maggioranza di casi non è così,
Questa è una curiosità, diciamo, un po' extrasportiva, però sì. Insomma, anche per chi fa questo mestiere ogni tanto la domanda sorge così. Ricordiamo appunto che le gare, tornando a Parigi Olimpiche, saranno l'ultimo weekend dei giochi, da giovedì fino al sabato pre-cerimonia di chiusura, quindi tre giorni sicuramente molto intensi, dalla mattina fino, ho visto le finali anche nel tardo pomeriggio. Io ne approfitterei anche, Gabriele, per ricordare i vari contatti, per magari mettersi in contatto anche con la vostra scuola. Avete il sito web, che è ntadanceschool.it, e anche, esatto, delle pagine social, giusto?
Assolutamente sì, direi che forse quella su cui siamo più presenti è quella di Instagram, dove basta scrivere NTA e salta fuori sia la crew che la scuola, e entrambi i profili vanno benissimo per rimanere poi aggiornati su quello che sono
non
le nostre
sbagliarvi.
Iniziative. Assolutamente no, è facilissimo.
Ti ringrazio Gabriele Pecoretti per essere stato con noi nel corso di questo pomeriggio.
Grazie
ci
mille.
Risentiamo e ci rivediamo magari più avanti anche post Olimpiadi, perché cioè noi andiamo comunque con una piccola rappresentanza ai giochi, giusto?
Sì, abbiamo, allora, per quest'anno gli atleti saranno 16 ragazze e 16 ragazzi, e noi abbiamo un rappresentante, un b-boy e una b-girl che rappresenteranno l'Italia, quindi sì, assolutamente sì, sono 32 gli atleti in totale, gli artisti in totale, e due sono italiani,
quindi diciamo,
quindi in bocca al lupo,
in bocca al lupo a loro, e magari chissà, potrebbe far uscire una sorpresa, se tocchiamo ferro, e speriamo, insomma, staremo a vedere. Grazie ancora per essere stato con noi, e buona estate.
Grazie mille, altrettanto.
Facciamo una pausa e tra poco ci avviamo anche verso il finale.
Dolomiti Sport Show, speciale estate.